SBS Italia.
Bilingui in erba.
Oggi a Bilingui in Erba ospitiamo una dottoranda che si occupa di bilinguismo alla Melbourne University, ovvero Beatrice Venturin. Benvenuta a Radio SBS.
Grazie Magica, buongiorno a tutti.
Allora Beatrice, in genere noi ospitiamo persone che raccontano del proprio bilinguismo, tu invece il bilinguismo lo studi, ma raccontaci prima brevemente un po' di te e come sei arrivata in Australia.
Dunque, io sono arrivata in Australia 5 anni fa, per caso, nel senso che sono arrivata con il COASIT, quindi facevo l'assistente di lingua italiana nelle scuole primarie, e dico per caso, nel senso che, come tutti noi, quando inseguiamo i nostri sogni, speriamo che non si avverino, invece poi si è avverato e mi hanno presa. E
hai così fatto domanda per venire in Australia e poi ti ci sei
e
trovata.
Poi ci sono veramente trovata, infatti, chi l'avrebbe mai detto? Mi piaceva, quindi ho deciso di rimanere. 2 anni e mezzo fa ho iniziato il dottorato.
Ti eri già occupata di linguistica in passato, quando studiavi all'università italiana?
Sì, allora io in Italia ho studiato lingue, sai che in Italia linguistica propriamente non va per la maggiore, però ho fatto la mia tesi di magistrale in linguistica e sul bilinguismo. Quindi studiando queste cose mi ero innamorata, mi si era aperto un mondo e quindi ho deciso di continuare in questo ambito.
Quindi ti sei già occupata di bilinguismo in Italia. All'epoca a quale aspetto ti sei dedicata in particolare?
All'epoca avevo studiato il bilinguismo russo-italiano e in particolare le interferenze che persone russe che erano arrivate in Italia da bambini avevano nelle interferenze dall'italiano al russo praticamente, ossia le interferenze che avevano dall'italiano quando parlavano russo.
E per interferenze possiamo intendere proprio quella specie di calco linguistico che a volte capita di fare?
Esatto, sì, sia calco linguistico a livello di vocabolario, sia a livello di grammatica, di sintassi, quindi quegli errori, diciamo, che sarebbero tipici di un italiano che studia il russo piuttosto che di un madrelingua.
E naturalmente la domanda sorge spontanea: sei tu stessa bilingue?
Allora, tutti noi siamo bilingui, ossia
ecco, già questo sfata un mito.
Questo ci rincuora, sì, nel senso che adesso al momento va per la maggiore nell'ambito della ricerca sul bilinguismo la teoria che tutti coloro che usano più di una lingua quotidianamente sono bilingui. Quindi io lo sono, tu lo sei, tutti i nostri ascoltatori che vivono in Australia, che quindi usano almeno 2 lingue, sono bilingue.
Quindi non c'è, come dire, un aspetto che è più qualitativo, non bisogna essere per forza bilingui perfetti, come si dice spesso.
No, perché non esiste un bilingue perfetto, nel senso che spesso si parla di bilinguismo bilanciato e bilinguismo dominante. Bilanciato significa quando uno riesce appunto ad avere questa competenza più o meno è uguale in entrambe le lingue, ma è molto raro. Di solito esiste un bilinguismo dominante, ossia che c'è una lingua che è più forte e spesso è più forte in una sfera, ma magari in un'altra sfera. Per esempio nel mio caso, nella sfera della linguistica, il mio inglese è più forte. Nella sfera quotidiana il mio italiano è più forte.
Naturalmente ti occupi a livello accademico di linguistica e per questo motivo il tuo inglese è dominante in quel campo.
Sì, nell'ambito della linguistica sì, perché ovviamente tutte le volte che parlo di linguistica tutti gli articoli che leggo, tutti i libri che leggo sono in inglese, quindi è una sfera che ormai sì, utilizzo unicamente in inglese o al 90% in inglese.
Ricordiamo che stiamo parlando con Beatrice Venturin, che si trova a Melbourne da alcuni anni e si sta dedicando a una tesi di dottorato sul bilinguismo, e torniamo a parlare appunto della tua attività accademica. Per il dottorato ti sei di nuovo concentrata sulla comunità russa?
Sì, questa è sempre stata la mia passione e ho deciso di continuarla. Adesso, in questo momento, mi sto occupando sempre di bilinguismo precoce, ossia di persone che hanno acquisito una seconda lingua in infanzia, però mi concentro su una categoria di parlanti che non è molto studiata. Si chiama, in inglese, Generation 1.5, quindi sarebbe una generazione 1.5, e si chiama così perché si trova a metà tra la prima generazione di migranti e la seconda generazione. Hanno delle caratteristiche che possono essere, diciamo, simili ai migranti di prima generazione, ma anche caratteristiche simili a coloro che sono migranti di seconda generazione.
Quindi come possiamo definirli? Sono le persone che sono emigrate in quale fascia d'età?
Allora, sono emigrate tra i 6 e i 12 anni. Quindi hanno la loro competenza spesso a livello di prima lingua, quindi nel caso dei parlanti che studio io del russo, diciamo il loro russo non è dominante, la loro lingua dominante è l'inglese, e hanno subito quello che in linguistica si chiama attrito linguistico, ossia che la maggior parte di loro ha molto dimenticato il russo. Anche se bisogna ricordare che si parla di persone che sono arrivate qui tra i 6 e i 12 anni, e questa è una differenza di età enorme quando si parla di sviluppo linguistico, perché a 6 anni un bambino inizia la scuola elementare, a 12 anni un bambino la finisce e inizia il liceo o quello che è. Una lingua si stabilizza veramente entro i 12 anni, quindi significa che quando, per esempio, i parlanti che io sto studiando, alcuni di loro sono arrivati in Australia quando il loro sviluppo linguistico era praticamente completo, quindi quelli che sono arrivati intorno ai 12 anni più o meno, ma quelli che invece sono arrivati a 6 anni avevano uno sviluppo linguistico basico, possiamo dire. Quindi è più facile che queste persone abbiano dimenticato la loro lingua natale, può essere anche a livello totale.
Tu ti occupi naturalmente in particolare della comunità russa in Australia, ma questo sì. È un discorso che si può applicare anche ad altre comunità, ad esempio anche quella che parla italiano in Australia.
Sì, sì, certo, comunque qui si parla di, appunto, di sviluppo linguistico o di mantenimento o attrito linguistico, quindi questo è valido per qualsiasi lingua, anche perché lo sviluppo linguistico più o meno segue le stesse fasi per qualsiasi lingua.
Ecco, nel caso della comunità di cui ti stai occupando tu, naturalmente tu immagino stia intervistando una serie di persone. Sì. Che tipo di motivazioni hai riscontrato per il fatto che in alcuni casi la lingua si è mantenuta e in altri no? E soprattutto l'età, la discriminante, o ci sono anche altri fattori che entrano in gioco?
Allora, l'età sì è una forte discriminante per l'importanza della scuola, ma la scuola può anche avere un effetto distruttivo, possiamo dire, nel senso che i bambini, per esempio, che sono arrivati qui in Australia quando avevano 6 anni, significa che sono stati bombardati proprio dall'inglese per tutta l'età primaria, e quindi la scuola in questo senso ha avuto un effetto distruttivo per la loro lingua natale. Invece, parlando di altri effetti, spesso è personale, la famiglia spesso capisce l'importanza del mantenimento linguistico e quindi anche lo bombarda letteralmente i figli con la loro lingua natale. Altre famiglie sono un po' più accondiscendenti nell'utilizzo dell'inglese e quindi questo va a detrimento poi della lingua natale. E poi anche a livello di socializzazione, nel senso se hanno amici principalmente anglofoni, o se hanno tanti amici, nel mio caso russofoni, e quindi usano la loro lingua natale anche al di fuori della famiglia. Quindi questo li motiva tantissimo, ovviamente, se hanno amici russofoni.
Certo, e immagino anche se hanno continuato a frequentare il paese d'origine.
Sì, certo, perché comunque riescono in questo modo ad avere contatto con una lingua viva, visto che le lingue evolvono continuamente, e si rendono soprattutto conto dell'importanza che ha la loro lingua natale e il mantenimento della lingua natale. Altrimenti, vivendo solo in Australia e avendo pochi contatti con il loro paese d'origine, non riescono a capire quanto sia importante mantenerla.
Qui in Australia ci sono tantissime comunità linguistiche diverse, quella italiana naturalmente tra quelle più numerose. Quella russa come si colloca rispetto ad altre numericamente?
Bella domanda. Non sono così pochi come si potrebbe pensare. Io ovviamente ne ho una visione distorta, nel senso che occupandomi di questa comunità ne vedo tantissimi. Non ti so dire dove sono collocati a livello di censimento, ma credo che ce ne sia sui 5.000 russi, 4.000 russi.
A Melbourne? Sì. Per cui comunque una comunità abbastanza consistente. Sì. E dal punto di vista del mantenimento linguistico, come si comporta la comunità russa? Cioè c'è un atteggiamento favorevole al mantenimento della lingua, un atteggiamento attivo anche?
Allora, Tendenzialmente sì, c'è un atteggiamento abbastanza attivo, anche se ovviamente dipende dalle persone, ma in generale i russi hanno un grande rispetto per la loro lingua. Anche loro, come gli italiani del resto, sono abbastanza fissati con la grammatica, con il parlare in modo elegante e con il fatto che la lingua natale trasmette una cultura, quindi in questo senso hanno questa, potremmo dire, venerazione nei confronti della loro lingua, anche se ovviamente dipende dalle persone, perché alcuni per integrarsi magari la lasciano un po' da parte.
Che età hanno le persone che intervisti tu? Sono già adulte?
Sì, adesso sono adulte, ossia hanno dai 18 anni ai 40 più o meno, quindi significa che hanno vissuto un minimo di 8 anni in Australia, massimo 25 anni. Quindi la maggior parte della loro vita, possiamo dire, l'hanno spesa in Australia.
In percentuale quanti di loro hanno mantenuto il russo attivamente?
In percentuale direi che potrebbe essere una metà, anche se la maggioranza mi ha detto che si sente più competente in inglese. Solo una persona mi ha detto che si sente più competente in russo. Alcuni hanno detto che si sentono abbastanza bilanciati, ma se no quasi tutti hanno detto che l'inglese è ormai dominante.
E sono dispiaciuti? Cioè, in generale l'atteggiamento qual è da parte di chi l'ha un po' trascurato o dimenticato per tanti motivi?
C'è sempre un po' di nostalgia, perché comunque è come mettere da parte una parte della loro vita. Quindi quello che ho notato è che tanti hanno questo revival da adulti e quindi pensano: ah, vorrei rimparare il russo, vorrei quantomeno riprendere i contatti con il mio paese d'origine o con i familiari che sono rimasti in patria, e per fare questo hanno bisogno della lingua. Quindi tanti sentono questa, possiamo dire, scissione interiore per il fatto che hanno perso una parte di loro stessi, e comunque era una parte importante, perché significa, come dire, mettere da parte gli anni della loro infanzia felice, quando cresci e vai all'asilo e le prime amicizie. Quindi c'è questa nostalgia.
E da parte dei genitori, secondo te, invece, c'è stato, come dire, un tralasciare la lingua perché non pensavano fosse così importante, oppure appunto in alcuni casi è stato solo una serie di casi che ha fatto sì che la lingua passasse in secondo piano, la lingua originaria?
I genitori spesso hanno commesso questo errore ingenuamente, nel senso che pensavano di favorire appunto l'integrazione dei figli, e quindi hanno un po' tralasciato la lingua madre, non pensando che i figli potessero dimenticarla così tanto. Altri invece erano, diciamo, più lungimiranti e quindi hanno insistito sul fatto che dovessero mantenerla, e sapendo che comunque l'inglese sarebbe diventato dominante. Altri poi, bisogna considerare che si parla di persone che sono cresciute in Unione Sovietica, quindi alcuni avevano un rigetto molto forte nei confronti della società, e quindi la lingua anche era un mezzo che rifletteva la società.
Quindi naturalmente anche le circostanze in cui si lascia il paese d'origine hanno un peso nel mantenere o meno la lingua.
Sì, perché di solito queste persone che ho intervistato io, quantomeno, appunto, sono arrivate quasi tutte dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quindi in un periodo abbastanza difficile, quindi avevano, diciamo, un po' di rancore nei confronti della patria. Mentre invece persone che magari sono arrivate in anni più recenti, partendo da una situazione un po' più rosea, non hanno alcun rigetto, o comunque hanno un rigetto minore nei confronti della loro lingua e quindi della loro identità.
Torniamo a parlare anche delle lingue che parli tu. Il russo naturalmente sì. Lo parli. Sì. Come mai hai scelto di studiarlo?
Ti racconto la versione breve. È stato un caso, anche questo, come tutte le cose migliori nella vita, nel senso che ero a scuola ancora, quindi ero alla fine del liceo. Devo scegliere una terza lingua. E come tutti seguivo il branco, quindi avevo scelto spagnolo, però non ho potuto farlo perché c'era troppa gente che studiava spagnolo, io studiavo già inglese e francese, quindi mi hanno detto se è possibile di scegliere un'altra lingua. Io ho scelto il russo e bam, mi sono innamorata.
Insomma, una lingua però più difficile da imparare rispetto allo spagnolo, naturalmente.
Sì, però a me ha cambiato la vita. Quindi sicuramente ti apri più mondi di quanto possa aprire lo spagnolo.
Hai trascorso periodi anche in Russia?
Sì, sempre brevi, 3 mesi, 2 mesi, però cerco di tornare abbastanza spesso, quando posso, ogni 2 o 3 anni.
e insomma ti ha anche influenzata dal punto di vista professionale.
Sì, ho lavorato un po' con il russo, l'ho insegnato, mi ha influenzato a livello professionale, ma forse più a livello personale.
Beatrice, è stato un piacere conoscerti, naturalmente in bocca al lupo per la tua tesi di dottorato. Quando
Grazie.
Terminerai questo lavoro?
Questa è una domanda che non si fa ai dottorandi.
Una domanda tabù.
Esatto, però spero di terminare in un annetto abbondante.
Ma sì, incrociamo le dita. In bocca al lupo e scusa per l'indiscrezione.
Grazie, ciao a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.